Radio Acab, l'IT per te.
Radio Acab episodio 90, oggi parliamo con Alessio Urban, direttore del supporto tecnico di Acab, per la rubrica Spunti IT, circa 30 minuti linguaggio tecnico oggi. Per motivi disparati capita che siano pubblicate su internet porte RDP. Una manna per gli hacker che le utilizzano per intrufolarsi con attacchi a forza bruta e fare danni di vario tipo, tra cui ovviamente diffondere ransomware. Alessio illustra le best practices da adottare per mitigare il rischio che questo avvenga. Tutti i dettagli su www.acab.it/radio/90. Due cose al volo prima di cominciare. Uno, grazie all'amico Giuliano A, che ha segnalato sia un errore in un link sia problemi con l'audio. Grazie mille Giuliano, per favore non esitate a scrivere per errori, imprecisioni, suggerimenti e naturalmente lodi sperticate. 2. Stiamo organizzando un evento proprio sul ransomware che si svolgerà a Milano il 4 aprile. Vi darò maggiori dettagli più avanti, ma l'agenda completa all'85% è disponibile all'indirizzo www.ransomwareday.it, www.ransomwareday.it. E adesso buon ascolto! Ciao, sono Andrea Veche e oggi sono qui con Alessio Urban, direttore del supporto tecnico di Acab. Buongiorno Alessio.
Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti.
Siamo qui a parlare di ransomware, un argomento nuovo quest'anno, un argomento che però è purtroppo sempre di attualità. L'angolo da cui vogliamo affrontare il problema oggi è quello del RDP aperto, cioè del ransomware, e non solo, vedremo, che si insinua nei sistemi perché gli hacker trovano delle porte RDP aperte e quindi diciamo in qualche modo praticabili. Abbiamo fatto un webinar sull'argomento che ha riscosso un successo piuttosto importante e durante il webinar sono venute fuori anche delle domande interessanti che ci hanno confermato, qualora ve ne fosse stato bisogno, che il problema è di drammatica attualità, e di questo vogliamo parlare insieme ad Alessio. Allora direi di cominciare subito con la natura del problema, cioè di cosa stiamo parlando, qual è la situazione che deve fare drizzare le orecchie a chi ci ascolta.
Benissimo, iniziamo con una domanda: voi avete un RDP esposto sul pubblico? Ecco, stiamo parlando di questo. Partiamo da una storia vera che è successa a un nostro cliente. Lui ha ereditato, diciamo, un cliente in mezza gestione, nel senso che si è preso la parte di gestione dei server ma non aveva la parte di gestione dell'infrastruttura davanti, quindi la parte di firewalling. Un giorno, dopo 3-4 giorni che aveva preso in gestione questo cliente, si è trovato tutti i file del server su cui girava il suo gestionale completamente criptati, non aveva il backup. E facendo delle indagini insieme a noi abbiamo scoperto che attraverso un attacco brute force sulla porta RDP che era aperta al pubblico, hanno indovinato la password dell'amministratore di sistema di questo server, sono entrati gli hacker e gli hanno iniettato un virus di tipo ransomware. In particolare il virus si chiama LockmanKey993. Se cercate nella letteratura su internet trovate diversi riferimenti.
Cos'è che dobbiamo cercare? Lockman, L-O-C-K?
LockmanKey993.
Ok.
E sue varianti. E si è trovato in braghi di tela, perché oltretutto non aveva i backup proprio per questa gestione mista tra lui e un altro rivenditore, e quello che è stato costretto a fare è stato di pagare 5 bitcoin per questa infezione,
che sono quanto?
Più o meno 3.500 euro.
Ok.
Per cui diciamo un problema molto grave.
Non voglio neanche entrare nella capire di chi sia stata la responsabilità e a chi sia stata addossata la responsabilità, ma diciamo che magari ne parliamo in un altro episodio, rimaniamo agli aspetti tecnici. Quindi, riassumendo qui, il problema era una porta aperta in cui sono entrati
con utenza amministrativa, okay, attraverso un attacco brute force, che vuol dire sostanzialmente cercare di indovinare la password amministrativa di un utente amministratore del server stesso.
Okay.
Ovviamente poi, avendo gli accessi amministrativi, si è padroni del server, per cui si può fare ciò che si vuole.
D'accordo.
In particolare gli hanno iniettato un ransomware, quello lì che ho detto prima, Lockman Key, e hanno criptato tutto. Quindi il gestionale non funzionava più, i file erano persi. Un disastro, un blocco dell'azienda sostanzialmente.
Ok, io so, quindi ti faccio una domanda retorica, so che ci sono anche altre circostanze in cui altri nostri clienti sono incappati.
Sì, Dunque, sì, ci sono diverse situazioni per cui si, diciamo, si decide di lasciare una porta aperta sul pubblico. E le situazioni sono: beh, devo fare un controllo remoto in emergenza, per cui non ho tempo, non ho voglia di configurare VPN o diciamo complicarmi la vita. Ecco che faccio rispondere il mio server Windows su una porta e da lì accedo con utenza amministrativa. Un altro caso è che magari me lo sono dimenticato, perché sono andato lì dal cliente il primo giorno, ho detto faccio questo lavoro, poi lo finisco dall'ufficio nei prossimi giorni, poi ho avuto altre n chiamate e mi sono dimenticato che magari avevo lasciato aperta questa porta e magari la password era administrator Pippo, per cui diciamo molto semplice, perché dicevo sì, tanto la tengo aperta due giorni, ecco che è rimasta aperta un mese e anche lì poi è successo quello che è successo. La terza casistica, che può essere anche un'esigenza, è che magari ho bisogno di far lavorare alcune persone, ad esempio magari amministrative, in terminal server, perché all'interno di questo server ho dentro un software gestionale, un software di contabilità, e anche lì per non complicargli la vita e far lanciare VPN o configurare diciamo regole strane, scelgo di lasciare un RDP aperto. Anche in questo caso è successo, diciamo, il fattaccio.
Ok, quindi questi sono alcuni scenari possibili. In cui si possono avere, o meglio, scusa, sono le motivazioni alla base di porte RDP aperte, magari ce ne saranno anche altri. E senti Alessio, in questi casi purtroppo abbiamo chiuso il cancello dopo la fuga dei buoi, ma in cosa consiste questo chiudere il cancello? Cioè, quali sarebbero potute essere delle configurazioni migliori o delle buone pratiche migliori per prevenire il problema, anziché pagare i 5 bitcoin?
Grazie per la domanda. Allora, la prima cosa, che sembra la più semplice ma in realtà c'è dietro un ragionamento, è: bene, chiudi l'RDP. Perché devi tenere aperta una porta RDP? Però un ascoltatore potrebbe dire: ma mi hai appena detto che ho l'esigenza. Mm-hmm. Sì, ma la soluzione c'è e te la dirò tra un po'. Ricordati la parola RMM, Remote Management and Monitoring. La seconda modalità è, diciamo, legare al fatto di passare un'utenza e una password una seconda autenticazione, quindi un multi-factor authentication, in modo tale che non basti indovinare l'utenza e la password, ma ci voglia poi un token, un codice, per intenderci quello che magari tanti di noi usano per accedere ai sistemi bancari, e una volta emesso quello si può accedere. Altre soluzioni possono essere quelle di crearsi delle VPN, però poi lì abbiamo comunque il problema della gestione della VPN, della configurazione e della rotazione della password. Diciamo che questi sono i capisaldi per cominciare a ragionare su questo tema. L'altro è fare un redirect delle porte, quindi diciamo cambiare le porte in ascolto sulla autenticazione remota, però anche qui prima o poi probabilmente lo troveranno. Io direi che la cosa fondamentale intanto è fare un monitoraggio anche di questi accessi, e qui torno a una cosa che poi spieghiamo nel dettaglio dopo, che è RMM. Cioè, cosa intendo con monitoraggio? Intendo dire che noi dobbiamo accorgerci che c'è qualcuno che sta provando insistentemente ad entrare con un'utenza amministrativa e una password indovinata nei nostri sistemi. E per accorgercene dobbiamo vedere, avere evidenza di questi tentativi di monitoraggio. Tipicamente, questo perché lo dico? Perché tipicamente i sistemi che cercano di indovinare le password sono delle botnet, che sono sostanzialmente dei computer zombie in giro per internet, che sono stati a loro volta hackerati e che puntano ai nostri server e con del codice malevolo cercano di indovinare queste password. Ecco che se noi con un sistema di monitoraggio ci accorgiamo che ogni 15 secondi un amministratore ha cercato di entrare su quel server, probabilmente abbiamo un problema.
Sbagliando la password.
Sbagliando la password, okay. Abbiamo un problema. Un problema, sì.
Allora scusami, perché ci hai detto un sacco di informazioni, proviamo un attimo a mettere ordine, anche magari non necessariamente in priorità, ma comunque in un qualche filo, diciamo. Allora, abbiamo parlato del monitoraggio, quindi una delle cose da fare è essere i primi a sapere se qualche attività sospetta è in corso.
Esatto.
Quindi noi possiamo monitorare, dov'è che viene annotata questo tentativo fallito?
Ad esempio, siccome stiamo parlando di Microsoft Microsoft e dell'RDP, nell'event log security di Microsoft ci sono due codici in particolare su cui fare molta attenzione, che sono il 4771 per quanto riguarda l'autenticazione su Active Directory e il 4625 per quanto riguarda tutti i server. Per cui, diciamo, fare un monitoraggio sull'event log security di Microsoft è fondamentale per accorgersi che c'è qualche utente che sta sbagliando in continuazione le password, qualche utente amministrativo che sta sbagliando in continuazione le password.
Ok, 4771 e 4625. Perfetto. E con questo abbiamo parlato del monitoraggio come prima cosa da fare, sempre comunque. Poi, la seconda cosa, dunque, parliamo un attimo delle VPN. No VPN, scusami, VPN è meglio che no VPN, possiamo
certo
sostenerlo,
sì,
questo.
Sì,
okay.
Sì, sì, sì.
VPN non vuol dire in automatico andiamo tutti al bar che siamo scevri di problemi,
esatto,
perché c'è un costo di gestione della VPN e poi comunque bisogna monitorare anche i tentativi di accesso fraudolento alla VPN.
Perché le VPN comunque si basano su un concetto di autenticazione, e per cui ricadiamo nel fatto che se indovinano l'autenticazione siamo da capo, per cui dobbiamo comunque monitorare l'autenticazione che avviene.
Perfetto. Poi abbiamo parlato di autenticazione a più fattori, quindi io metto dentro la mia, le mie credenziali tradizionali, diciamo, cioè il mio nome di login, la mia password e un ulteriore codice in maniera simile a quello che faccio quando utilizzo l'internet banking, per cui devo prevedere un sistema che quando cerco di fare il logon, diciamo comunque di accedere alla sessione RDP, questo sistema mi mandi in qualche modo via SMS, con un'app, con un piccione viaggiatore, non mi interessa, un codice ulteriore di autenticazione con cui abbatto, non elimino, ma mitigo fortemente la probabilità che qualcuno entri di straforo.
Esatto, esatto, esattamente così.
Ok.
Multifactor authentication all'interno dell'infrastruttura, così come hai spiegato.
Perfetto. D'accordo.
Così siamo, diciamo, abbiamo la garanzia che chi sta chiedendo di accedere è veramente chi dichiara di essere. Questo è il concetto alla base della multifactor authentication.
Perfetto.
Come okay. faccio a essere sicuro che sia lui? Ad esempio, lui ha a mano un cellulare, avrà associato il suo cellulare a questo sistema di autenticazione e quindi lui possiede il cellulare e riceverà attraverso un'app o attraverso un SMS un codice univoco su questo cellulare.
Chiarissimo, perfetto. Poi abbiamo parlato di redirect delle porte, dunque vediamo se ho capito, tu dici l'RDP ha una sua porta standard.
Sì, e 3389 se non sbaglio.
Beh, quel che l'è, diciamo, il suggerimento è quello di cambiare questa sì. porta standard,
sì.
che però dice una cosa che ha le gambe corte, perché magari fanno uno scan su tutte le porte oppure...
e prima o poi si accorgono. No, esatto. Diciamo, a proposito di cambiare, una cosa che ho dimenticato che mi viene in mente è cambiare l'utenza amministrativa. Perché
cioè, cosa intendi? Aiutaci a capire.
Di default i server Microsoft hanno administrator come utente amministratore. Io consiglio di disabilitare quell'utente e di crearsi un utente immaginario che sia amministrativo, quindi che abbia gli stessi ruoli e gli stessi poteri di amministratore, in modo tale che gli hacker che cercano di fare il brute force, oltre a doversi indovinare la password, dovranno anche indovinare l'utente.
Chiaro.
Quindi gli complichiamo la vita, insomma.
Quindi è proprio una questione di nome. Di login, esatto. Quindi,
io mi logo con administrator Pippo, bene, invece di administrator scrivo vatte la pesca.
Chiaro.
Vatte la pesca è l'utente amministratore del server.
Ok, probabilmente Luke Skywalker è già utilizzato molte volte, per cui non è il migliore da scegliere. Ok, chiarissimo, no, questa è un'indicazione molto buona. E già che parliamo di password, vabbè, ovviamente una delle password... come si dice, forti, password forti e password rotate, immagino, questo però vale per qualsiasi sistema.
Dunque, sulle password abbiamo fatto già una puntata su Radio Hackab, dico due cose al volo. Le password devono essere sicure. Cosa vuol dire sicure? Devono essere, diciamo, piuttosto complicate, e ci sono degli algoritmi anche già inseriti all'interno, ad esempio, dei server che fanno autenticazioni, che permettono di costringere gli utenti a creare delle password robuste. Facciamo un esempio di una password robusta, facciamo un esempio di criterio di password robusta: è una password che deve contenere almeno 10 caratteri, deve avere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri strani. Non deve essere stata utilizzata precedentemente per le altre 3 volte, deve essere ruotata almeno ogni 90 giorni. Questo è un criterio che si può applicare centralmente, ad esempio su Active Directory, costringendo tutti gli utenti ad utilizzare delle password di questo tipo. Per cui anche questo, insieme a quello che abbiamo detto fino adesso, rende più difficile la vita dell'attaccante.
Chiaro.
Poi il gioco è sempre guardie e ladri, però.
Infatti, stavo per dire, perché in realtà la soluzione non esiste, eh? Cioè è una ricetta di tentativi, diciamo, di buon senso, ovviamente, non a caso, sperando di tappare il numero più alto possibile di strade, diciamo, che i malintenzionati possono utilizzare per infiltrarsi nei nostri sistemi.
Esattamente così, nel senso che è un insieme di best practice, è come avere la porta blindata. Siamo sicuri che con la porta blindata non entrano in casa nostra? No. Però diciamo abbiamo abbassato la probabilità che questo succeda. Se passa un ladro sul nostro pianerottolo e ci sono due appartamenti con la porta blindata e uno senza, probabilmente attaccherà prima quello senza, poi magari attaccherà anche noi. Però con un insieme di best practice intanto sappiamo se sta succedendo a noi e abbiamo il controllo della situazione. Chiaro. E poi gli rendiamo la vita più difficile.
Perfetto.
Questo è l'obiettivo.
Ok. E direi che abbiamo elencato tutti gli spunti che ci avevi lanciato. Speriamo che l'elenco adesso sia organico e possa essere di aiuto a chi ci ascolta. E finalmente arriviamo all'acronimo da 90, al carico da 90 che ci hai suggerito lì, RMM, Remote Monitoring and Management. Di che cosa si tratta molto velocemente e poi come utilizzarlo, cioè perché ne parliamo adesso in una chiacchierata sull'RDP, sull'exploit dell'RDP.
Dunque, in generale l'RMM è uno strumento di gestione dell'infrastruttura IT. In questo particolare contesto si declina in due modalità molto utili. La prima è quella che ci permette di chiudere l'RDP sul pubblico e utilizzare un tunnel HTTPS creato dall'agent, perché l'RMM presuppone che venga installato un agent sulla macchina server, ad esempio, che vogliamo proteggere. E diciamo creare un tunnel tra il server e questo agent, un tunnel criptato in HTTPS che non richiede la configurazione di VPN o apertura di porte strane. Perché? Perché è l'agent che chiama il server, quindi diciamo fa una chiamata in uscita e non il viceversa, come succede con le VPN o con i sistemi RDP in cui è la porta in ingresso che deve essere aperta. Oltre a questo, tutti gli RMM, quasi tutti gli RMM, hanno un modulo di monitoring che permettono quindi di tenere sotto controllo e monitorare quello che succede all'interno della rete, a patto di configurare opportunamente il monitoraggio e sapere cosa si va a monitorare. In questo particolare caso, alcuni RMM offrono, diciamo, embedded nella loro proposta la possibilità di scegliere quale Event ID di Microsoft e quale log andare a scansire e notificare questo avvenimento attraverso mail o SMS o quello che più ci pare. Perché ad esempio un'altra cosa che non abbiamo detto e che mi viene in mente adesso parlando di mail e SMS è: benissimo, ma se è sabato e domenica e noi non siamo in ufficio, non è che i botnet non lavorano, lavorano anche il sabato e la domenica, per cui è opportuno avere un monitoraggio per accorgersi in tempo reale che questa cosa sta succedendo anche il sabato e la domenica, perché magari mentre noi siamo a fare i fatti nostri e le botnet lavorano.
Ma quindi cosa, a parte la denuncia alla CGL, ma per questi crumiri, ma quindi cosa può avvenire? Cioè io faccio il monitoraggio sgama il tentativo, magari reiterato perché ha sbagliato 27 volte la password.
E devi bloccare l'utente che sta cercando di accedere continuativamente al tuo sistema. Come fai a bloccarlo? O usi l'RMM ancora una volta, che hanno degli altri moduli, questi strumenti che sono dei moduli di scripting, per cui diciamo tu ti puoi scrivere la tua procedura e fare in modo che prendendo la variabile dall'event log venga bloccato l'utente, oppure attraverso Active Directory ad esempio puoi decidere che centralmente dopo 5 tentativi sbagliati quell'utente sarà fuori per 60 minuti. Sarà fuori vuol dire che può essere il Papa, ma per 60 minuti non potrà più entrare nel tuo sistema, almeno che non ti chiami e ti dica guarda che ho bisogno. Però questa è una procedura automatica per cui tu non devi fare niente, ti è stato notificato questo, hai fatto scattare una seconda azione che è proattiva e che blocca preventivamente l'accesso, per cui la botnet andranno a cercare altri utenti sicuramente, non staranno lì a aspettare.
Chiarissimo, sì, Perché del resto se gli blocchi gli tarpi le ali proprio, non possono proprio più accedere per decreto e quindi devono cambiare aria. Quindi interessante questa cosa, quindi ora torniamo tra un secondo agli RMM, però già solo tra virgolette con Active Directory si può aumentare la sicurezza bloccando un account qualora vi siano troppi tentativi falliti. Torniamo un attimo all'RMM. Nella prima parte provo a riassumere per vedere se ho capito. Tu ci hai detto che la instaurazione del, posto che esista la parola in italiano, ma comunque il setup del tunnel tra chi deve controllare la macchina e la macchina avviene perché la maggior parte dei sistemi di RMM prevedono un agente a bordo della macchina da controllare, per cui è l'agente, diciamo, che in uscita va verso un campo base, un hub, non so come chiamarlo, e dall'altra parte c'è chi deve controllare che va nello stesso punto, avviene la connessione e poi vabbè, poi eventualmente si passa peer to peer, però non importa, diciamo che il setup per stabilire la connessione c'è questa uscita, per cui io posso lasciare tutte le porte in ingresso chiuse perché tanto si è in uscita. Volevo chiederti questo, e questo comportamento non è dissimile ad alcuni strumenti di controllo remoto che vanno per la maggiore. Qual è la tua opinione circa questi strumenti, cioè, e in particolare ovviamente in termini di sicurezza?
Dunque, non è che gli strumenti di controllo remoto vanno ignorati o non vanno usati, bisogna fare attenzione però, perché ad esempio, per citarne uno, AmiAdmin è stato recentemente bucato da degli hacker, tanto che alcuni servizi di endpoint security lo bloccano preventivamente. Perché? Perché non sanno la fonte, per cui non sanno dove vanno le informazioni e sono potenzialmente loro stessi degli iniettatori di ransomware. Quindi per questo motivo bisogna stare attenti a strumenti di quel tipo. Invece usando l'agent e la chiamata esterna siamo certi che, essendo un software certificato dal costruttore, non abbia questo tipo di problemi, per cui...
Sì, poi certi è una parola grossa nel mondo in cui lavoriamo, sì. Però diciamo che forse la lezione è affidiamoci a strumenti di buon valore, ecco. Sì. Fossero anche di mero controllo remoto, però conviene spendere 2 lire in più, ma sì. Poter contare maggiormente sull'affidabilità degli strumenti. Bene Alessio, io direi che abbiamo fatto una carrellata delle, non chiamiamole soluzioni, ma insomma delle buone pratiche da fare proprie per diminuire la probabilità che vengano fuori problemi, non per annullarla purtroppo, però insomma per diminuirla ragionevolmente. Durante il webinar sono venute fuori alcune domande anche reiterate, sì. Che credo siano abbastanza interessanti perché danno un po' il polso su quelli che sono i problemi con cui con cui chi eroga servizi IT poi si va a scontrare. Ne possiamo vedere un paio?
Sì. Prima di andare sulle domande, una cosa: noi adesso abbiamo parlato di prevenzione. È chiaro che può sempre andare male, nel senso che è un gioco tra guardia e ladri. Ecco che magari noi abbiamo preso tutte le prevenzioni del caso, ma comunque il server ce l'hanno bucato e ci hanno infettato. A questo punto cosa facciamo? Cioè, nelle best practice di cui stiamo parlando, dobbiamo per forza citare un sistema di business continuity, per cui diciamo avere il backup, fare il restore ed essere certi che questo restore funzioni. Per cui un sistema di business continuity ci permette di essere sicuri che in caso noi abbiamo preso tutte le best practices del mondo, ma comunque sia andata male, cadiamo in piedi, cioè siamo in grado di ripartire in tempo breve, di far ripartire il nostro cliente in tempi brevi. E rispetto a questo sono venute fuori una serie di domande anche riguardo appunto il sistema di business continuity. Ad esempio una era se in particolare Datto, perché noi abbiamo parlato di Datto nel webinar, è immune da ransomware e se il backup di Datto può essere infettato. Dunque, in generale, se un sistema ha un backup criptato però prende un ransomware, a sua volta questo backup che era già criptato sarà di nuovo criptato. Il discorso è avere dei sistemi di business continuity evitano questo problema. Perché? Perché facendo un backup in maniera continuata, cioè a distanza di breve tempo, anche se l'ultimo backup è infetto, ecco che quello 5 minuti precedentemente fatto non sarà infetto, per cui siamo sicuri di essere diciamo in grado di ripartire in modo efficace. Spero di aver spiegato.
Sì, scusa, dico solo un paio di cose che tu hai dato per scontato. Datto è una soluzione di appunto business continuity che noi distribuiamo, quindi siamo un po' in conflitto di interesse in questo, ma solo per chiarire. E quindi il punto fondamentale è fare un backup non è sufficiente. I punti fondamentali sono: fare un backup non è sufficiente, i backup ancorché criptati possono essere sovracriptati dal ransomware, non prendere alla leggera la propria architettura di backup e di disaster recovery. Io diciamo, sì, sintetizzerei così la tua cosa. Mi pare che una delle domande fosse proprio relativa, esatto, a un... Prego.
Sì, esatto. Cioè, diciamo, una delle domande era proprio relativa a un file criptato da un sistema di backup, può essere criptato da un ransomware? Questa era la domanda esatta, per cui da questo nasce l'introduzione. La risposta è sì, però appunto avendo un sistema per cui diciamo abbiamo delle immagini consecutive a molta breve distanza temporale, è chiaro che cadiamo in piedi.
Prego.
Un'altra domanda che è venuta fuori, questa non riguarda la business continuity ma riguarda in generale il discorso sull'RDP e le best practice che abbiamo fatto, è: ma quindi per risolvere il problema potrebbe essere sufficiente solo la multi-factor authentication, quindi l'autenticazione a due fattori? La risposta anche qui è ni, nel senso che dunque noi abbiamo parlato di un insieme di best practice, secondo me sono tutte indispensabili per essere certi che diciamo la nostra vita sia un po' migliore rispetto a questo problema del ransomware. Nello specifico per l'RDP aperto è chiaro che avendo un sistema di multifactor authentication io ricevo la notifica sul mio telefonino e sono sicuro che sarò solo io ad accedere, però il gioco è guardia e ladri, ok, per l'RDP, ma se poi invece dell'RDP gli attaccanti si inventano un altro sistema, ricadiamo ancora nel fatto che magari non abbiamo le informazioni di quello che sta succedendo sul nostro sistema, quindi non abbiamo il monitoraggio, per cui, oppure non abbiamo la business continuity, per cui non mi sento di dire sì, vai sereno con la two factor authentication. Io credo che ci vuole un insieme di best practice per essere sereni, che sono appunto dalla chiusura dell'RDP al monitoraggio alla business continuity. Queste in breve, in sintesi, però no, una cosa sola non basta.
Sì, sì, è chiaro, è una questione di igiene informatica o igiene infrastrutturale, diciamo, per cui si fanno delle cose di buon senso e magari nella fattispecie l'autenticazione più fattori potrebbe risolvere questo preciso problema, che poi è tutto da dimostrare, perché appunto la fantasia degli hacker è piuttosto sfrenata, però è meglio fare avere un approccio di più ampio respiro che faccia scelte oculate a tutti i livelli. Bene, e ci sono altri aspetti?
Sì, un'altra domanda che diciamo di un utente che è stata interessante è: scusate, mi sono perso, come risolvere il problema del login dopo che l'utente è stato disabilitato per le nostre policy? Grazie. Dunque, qui la domanda è legata al fatto che, se vi ricordate, abbiamo detto: ok, disabilitate l'utente amministrativo dopo X tentativi falliti della password. Allora lui dice: ma io come faccio poi a riabilitarlo? Dunque dipende dall'ambiente in cui ci si trova. Anche qui, ancora una volta, ORMM con lo script, e quindi se ti sei fatto uno script per riabilitare l'utente lo lanci semplicemente e lo riabiliti, oppure ti devi collegare al server e riabilitare l'utente. Però intanto ti dovresti chiedere perché lo vuoi riabilitare, cioè se l'utente è autorizzato a essere riabilitato oppure no. E poi comunque il fatto che tu l'abbia escluso ti ha comunque protetto dalle botnet, per cui diciamo hai mitigato il problema in questo caso. Qui anche qui è un insieme di best practice che ti ha permesso e di accorgerti del fatto che eri sotto attacco e del fatto di far intervenire un sistema automatico che bloccasse questi tentativi.
Secondo te, Alessio, ha senso lasciarsi una backdoor?
In generale sì. Nel sì. senso che può sempre, dunque non viviamo nel mondo della certezza, il mondo informatico è diciamo sempre aperto a dei possibili bachi o dei malfunzionamenti di qualsiasi tipo o delle emergenze di qualsiasi tipo. Per cui in generale capisco l'esigenza di avere una backdoor, che deve essere una backdoor comunque ben protetta, ben monitorata e possibilmente con la two-factor authentication. Questo perché? Perché nel caso di disastro, che io mi trovo magari in Qatar e devo comunque accedere ai miei sistemi aziendali per un'emergenza e non ho tempo né di tirare sulla VPN, o magari appunto sono in emergenza e il router non funziona, il firewall non viene su, il Qatar mi blocca l'IP, qualsiasi cosa, è chiaro che devo riuscire ad accedere. Però devo fare una backdoor consapevole che sia una backdoor, quindi intanto devo saperlo io e non devo essermela dimenticata, come dicevo prima, e poi con le, opportune precauzioni di cui abbiamo parlato.
Ok, quindi backdoor sì, ma con giudizio.
Con, diciamo, molto giudizio, con giudizio, diciamo.
Va bene. Naturalmente è un puro caso che abbiamo parlato del Qatar, non c'è nulla di trampiano in questo nostro esempio, ovviamente. Va bene Alessio, io credo che abbiamo coperto, diciamo, un ampio spettro di casi e condiviso con chi è in ascolto degli scenari che potrebbero magari essere familiari e quindi su cui intervenire qualora vi fossero queste vulnerabilità. Grazie mille per aver condiviso questa informazione, buon lavoro, buon RDP.
Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio ACAB. Trovi tutti i dettagli su www.acab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@acab.it.